Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grande difficoltà a svolgere questa parte della relazione dopo coloro che mi hanno preceduto e anche dopo le riflessioni che avevo svolto in fase di preparazione. Se voi badate al programma, il titolo di questa tavola rotonda è il rischio professionale, la prevenzione dell'errore, la protezione del cittadino e la rassicurazione del professionista. Nel programma sono contenuti una serie di obiettivi: individuare le modalità di prevenire l'errore professionale, definire e analizzare gli elementi costitutivi di un sistema di prevenzione della malpractice che protegga il cittadino e rassicuri il professionista. Personalmente mi ero preparato a casa il compito, avevo valutato la presenza degli altri relatori, mi ero fatto una costruzione di un programma di presentazione del materiale. In realtà abbiamo anche comunicato fra i relatori via email, ma nella seduta che abbiamo avuto preliminare all'incontro adesso nell'uditorio sono state ulteriori riflessioni che, grazie alla comunicazione interpersonale che è andata ben al di là della trasmissione di notizie via email, ha ulteriormente aperto gli occhi e mi ha messo profondamente in crisi relativamente a quello che avevo scritto. Per cui ritengo fondamentali i chiarimenti che ci siamo dati in fase preliminare, visto che ho fatto questo lavoro in qualche modo ve lo presento, ma taglierò via su vari aspetti, cercando di sfruttare alcune riflessioni che possano consentire di riagganciarsi a chi mi ha preceduto e che possono essere poi utili per la discussione. Quindi su tante diapositive preparate solo su alcune mi soffermerò, renderò il file disponibile per chi lo volesse recuperare e divertirsi a maltrattarlo. L'idea iniziale era di sviluppare tre aspetti. Uno, il significato della medicina legale oggi relativamente al problema generale del rischio che ci eravamo prospettati. Due, mi ero proposto una questione della quale non riesco a venire a capo, che riguarda linguaggio e concetti, perché a seconda delle persone o dei contesti con i quali mi confronto, i discorsi che vengono portati avanti, eccetera, vedo che le stesse parole vengono usate con significato diverso e con taglio diverso, per cui forse alcune riflessioni sono importanti. E la cosa che vedevo particolarmente interessante come medico legale è la questione della raccolta dei dati che possono essere utili per individuare gli errori nel contesto clinico e tutta una serie di falsi problemi che abitualmente ricorrono. Non so quello che riuscirò a dire, sono senza orologio, per cui senza scherzi chiedo la moderazione di avvertirmi, e non faccio quelli che avvertite e poi continuano avanti comunque. E un'idea, allora, tre argomenti flash: medicina legale oggi, linguaggio e concetti, raccolta dati e falsi problemi. La medicina legale oggi è un animale strano perché, come Giano, ha due facce che ho provato a sintetizzare in questi termini. Da un lato vi è la faccia di Giano tradizionale, che ha le sue radici nel passato e che concerne la valutazione del danno. In qualunque ambito noi siamo vivente o cadavere, la medicina legale ha avuto la filosofia della valutazione del danno, delle ragioni, e non scendiamo in dettagli. La nuova medicina legale è una medicina legale che mantiene le sue radici culturali della valutazione del danno, ma è fortemente proiettata verso anche la prevenzione dell'errore. Tutta l'esperienza raccolta in ambito di valutazione del danno ha consentito in alcune realtà italiane la raccolta di valutazione di tipo epidemiologico degli incidenti in corsia, e quindi la medicina legale ha iniziato a muoversi in modo autonomo anche verso la prevenzione dell'errore. Siamo di fronte a due realtà, due facce della medicina legale, quindi oggi parlare il punto di vista del medico legale è una cosa un po' difficile, perché ci sono alcuni paleo medici legali che sono rimasti ancorati alla prospettiva di Giano, che guarda al passato, che comunque tuttora attuale, però è limitata, vale a dire ancorati all'attività giudiziaria, dedicati a quella che si chiama medicina legale forense del foro nel corso dell'attività giudiziaria. Oggi esiste un'attività medico-legale che è connessa ai fini del Servizio Sanitario Nazionale e vede il medico legale istituzionalmente indirizzato verso una medicina legale clinica che ha tra i vari suoi aspetti quello della prevenzione dell'errore. Questo come piccola premessa e taglio tutto quello che c'è dopo perché lo riprenderò in qualche modo, ma voglio arrivare ad alcuni punti che mi interessano di più. Voglio soltanto riflettere, perché poi tornerà buono per il discorso, come nell'attività istituzionale di medicina legale e nelle prospettive che medicina legale può dare al discorso del clinical risk management non c'è solo e soltanto la raccolta dei dati, non c'è solo e soltanto la valutazione, non c'è solo e soltanto il rapporto con i profili assicurativi, ma c'è anche un profilo di formazione che ritengo assolutamente fondante. Non solo, ma io sono veramente stufo di sentire voi medici legali ci mettete paura. Il medico legale, il mio collega che ha la prospettiva forense, il quale noi diciamo si fa le marchette facendo le perizie, è sicuramente uno che ha come prospettiva quella di fare paura, perché il suo reddito nasce dalla paura degli altri, nasce dal contenzioso. Una prospettiva moderna di una medicina legale è quella di non far paura, di collaborare con gli altri per crescere, di investire in formazione. Quindi questo penso sia un programma condiviso che deve vedere la medicina legale di pari passo con qualunque altra disciplina o scienza. Vengo ad una questione che riguarda il linguaggio e alcuni concetti e qui ho messo la parola errore e dintorni perché vedendo i testi che ci sono in giro, vedendo le traduzioni dai testi anglosassoni, c'è un lessico che riguarda il risk management, che riguarda l'errore, che non è il top della chiarezza e vi sono anche alcune altre questioni che sono venute fuori un po' nella discussione oggi sulle quali mi vorrei soffermare perché sono ulteriori elementi di, secondo me, di non chiarezza per quanto riguarda la problematica generale. La terminologia che ricorre è questa, non sto a soffermarmi su tutti gli errori, su tutte le definizioni, mi soffermo soprattutto su due termini che spesso, e secondo me questo è un argomento di confusione di non poco conto, vengono usati quasi come sinonimi. Evento avverso ed errore. Dobbiamo chiederci se corrispondono allo stesso discorso oppure se sono discorsi diversi. La definizione di evento avverso è quello che voi vedete, un evento avverso è un fatto indesiderato che può essere o non essere conseguenza di un errore. L'errore è invece una deviazione dal processo di cura che può o può non comportare un evento avverso. Cioè tutte le volte che c'è un errore non necessariamente c'è evento avverso, tutte le volte che c'è evento avverso non necessariamente deriva da un errore. Su questo deve essere fatta chiarezza, perché se si confondono i due concetti partiamo col piede sbagliato e non arriviamo da nessuna parte. Non sono sinonimi, me l'ho già detto, quando c'è l'uno non necessariamente c'è anche l'altro. Possibili sinonimi per cercare di collegare linguaggi giuridici con discorsi della qualità in ambito sanitario potrebbero essere correlare terminologicamente evento avverso e danno, ma la difficoltà è che anche nei testi di coloro che sono espressi in argomento possono trovare delle confusioni terminologiche. Questo è Vincent 98, gli eventi avversi in cui i pazienti riportano un danno sono piuttosto frequenti. La frase secondo me è sibillina, cosa si intende qui per evento avverso è diverso dal danno. L'errore in più delle volte è connesso a condizioni avverse di lavoro, qui sembra che addirittura condizione avversa preceda l'errore. Non voglio fare un'interpretazione di personaggi assolutamente autorevoli, però nel momento in cui usiamo una serie di termini dobbiamo prima di tutto chiarirci le idee fra di noi su quello di cui stiamo parlando. Perché parlare? Come perché viene l'errore? Cosa determina? Vado via veloce, semplicemente per dare un messaggio che mi sembra assolutamente fondante. Noi si parla di errore non per andare ad individuare quali possono essere le conseguenze di carattere giudiziario connesse all'errore, ma per vederlo in modo costruttivo, superare quindi il luogo comune dell'errore come fonte di responsabilità in ambito giudiziario. È stato già accennato dall'amico Riccardo Tartaglia all'inizio della sua relazione il gioco di parole che ha fatto sulla esperienza circa il suo essere esperto. In realtà la parola esperienza è una parola fondante e una conseguenza dell'errore è necessariamente l'esperienza. Teoricamente l'errore dovrebbe consentire sempre l'esperienza. Polemicamente indico, non sempre l'errore determina un danno. Come perché avviene è stato ampiamente detto, accennato, ma non mi soffermo su questa questione. Vorrei, tagliando un po' di diapositive, fermarmi ancora su alcuni aspetti di carattere terminologico. Evento avverso, errore e fattore di rischio. Quale rapporto intercorra tra questi tre termini? Nel senso che non necessariamente l'errore e il fattore di rischio sono termini coincidenti. Spesso anche su questa terminologia si riscontra un po' di confusione e da considerare che anche qualora teoricamente coincidente, il concetto di errore e il concetto di fattore di rischio corrisponde a un modo diverso di vedere la stessa realtà. Nel momento in cui ragiono in termini di errore, vedo la realtà in una situazione sostanzialmente a posteriori in cui valuto quello che è successo e lo valuto come errore. Nel momento in cui ragiono in termini di fattore di rischio, vuol dire che mi impongo in una posizione costruttiva di individuare quel fattore che ha in sé la probabilità di comportare un errore e di conseguenza eventualmente un evento avverso. Le probabilità come giudizio precedente e l'errore come giudizio successivo. Via veloci anche qui, cos'è il risk management? Il risk management mi interessa fino a un certo punto. Volevo riprendere il discorso dicendo, indicando questa questione, però sempre sulla questione terminologica alla quale accennavo vorrei che era fuori un'altra questione che secondo me è emersa con qualche interesse anche dalla relazione di chi mi ha preceduto, la questione della colpa grave. Sulla colpa grave, sul connesso diritto alla rivalsa, sulle polizze assicurative integrative, sono anche qui tutta una serie di incomprensioni, secondo me, lessicali e terminologiche. La colpa grave è un concetto che deriva dal diritto. Sulla colpa grave si sono espresse tutta una serie di sentenze in ambito di responsabilità civile. Qualcuno tira fuori il discorso della colpa grave anche in ambito penale, non ha molto senso. Il problema grosso è rappresentato però da una entità che per alcuni aspetti è misteriosa, cioè la colpa grave con riferimento al diritto amministrativo, vale a dire, oggi il problema della colpa grave è connesso alla valutazione della Corte dei Conti che deve andare a valutare se, come e quando il dipendente che ha commesso un errore, che ha commesso un danno per il quale l'assicurazione ha già pagato, deve a sua volta tirare fuori i soldi di tasca propria e reintegrare questo esborso economico perché sussiste la sua colpa grave. Orbene, qui c'è un problema spaventoso. Nessuno sa bene che cosa si intenda per colpa grave nell'ambito del diritto amministrativo, perché oggi le Corte dei Conti non hanno più una sede unica, ma ogni regione ha la sua sede, e da quello che ho potuto vedere ogni sede ragiona con una testa diversa. Questa è un'importanza spaventosa perché tra le splendide diapositive di Riccardo Tartaglia ce n'era una in cui c'era scritto le cose da non fare, sovrapporre le attività dovute con la gestione del rischio, pensiero di una lucidità estrema, perché se vado dietro un obiettivo, gestire il rischio, non posso non confliggere con quelli che sono i miei compiti istituzionali. Mi spiego meglio. È obbligatorio per la struttura sanitaria, per la direzione sanitaria, fare la segnalazione alla Corte dei Conti, alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, dei casi di colpa grave. Allora, le filosofie che possono esserci nelle varie sedi regionali della Corte dei Conti sono: alcune Corte dei Conti vogliono che si segnalino tutti i casi, perché sono io Corte dei Conti che stabilisco cos'è colpa grave e che cosa non è. Altre sedi dicono: fate voi un vaglio preliminare. Ma nel momento in cui faccio il vaglio preliminare, se non è chiaro il concetto, se non c'è giurisprudenza di riferimento, perché la giurisprudenza è tutta sotto il profilo civile, che non c'entra niente con il profilo amministrativo, non vengo a capo della questione. Questo, secondo me, sarà un grandissimo problema dei tempi futuri e sarà un fattore di confusione terribile circa la possibilità di raccogliere dati per la gestione del rischio, perché c'è un canale, un imbuto comune che ha rappresentato le direzioni sanitarie che hanno i piedi in due staffe, la gestione del rischio e attività obbligatorie. Quindi, se degli eventi avversi dobbiamo realizzare un'attività di prevenzione, abbiamo questo grave problema. Siccome penso di essere vicino ai 20 minuti, vorrei riproporre un'altra questione correlata a questa, con una sua valenza medico-legale di non poco interesse. Una piccola precisazione prima. Errore da un lato, evento avverso dall'altro lato. Una possibile definizione di evento avverso è questa che noi proponiamo. Allora, l'attività di prevenzione deve fare in modo di non ripetere più errori che possano portare nuovamente ad eventi avversi. Uno. Due, il problema, quello che ho indicato nella relazione come il falso problema, è dato dal fatto che le direzioni sanitarie hanno obblighi di comunicazione, non solo la Corte dei Conti, che è un argomento relativamente nuovo perché la legge è cambiata negli ultimi anni, non solo la Corte dei Conti, ma hanno obblighi di comunicazione anche la Procura della Repubblica, profilo penale. Stiamo giocando su tavoli diversi, abbiamo il tavolo della gestione del rischio, abbiamo il tavolo amministrativo, Corte dei Conti, e abbiamo il tavolo penalistico. Le direzioni sanitarie sono obbligate a segnalare alla Procura della Repubblica tutti i fatti corrispondenti a delitti perseguibili d'ufficio. Allora il problema è: come facciamo a gestire il rischio, come facciamo a coinvolgere l'unità di clinical risk management, la direzione, sapendo che essa stessa poi ha il dovere di segnalare alla Procura della Repubblica? Due prospettive e poi chiudo, il resto lo affido alla discussione e taglio anche tutte le... ma taglio le diapositive per consultare quella giusta. Due prospettive abbiamo. Uno, la gestione del rischio fatta tutta completamente in anonimato, per cui se la direzione sanitaria viene a conoscere i fatti, non automaticamente viene a conoscere le persone, quindi è impossibilitata a fare le segnalazioni alla Procura della Repubblica. Due, secondo tipo di soluzione, tener presente che non tutto quello che viene valutato dalla unità di valutazione del rischio deve essere segnalato alla Procura. I fatti da segnalare alla Procura sono veramente pochi, sono sostanzialmente solo le morti connesse a condotte scorrette del professionista. Siccome c'è la cattiva abitudine di segnalare anche tutte le lesioni, tutte le malattie connesse a condotte del professionista, c'è da diffondere la cultura, vedi formazione, del fatto che queste attività non devono essere segnalata alla Procura. Per cui molte direzioni si fanno assolutamente tutta una serie di falsi problemi e mettono bastoni tra le ruote perché le cose non vadano avanti, quando invece le possibilità di farle andare avanti ci sono tutte. Vi voglio mostrare solo una diapositiva che mi interessava in qualche modo farvi vedere. Allora, questo è quello che dicevo, dire che il Presidente della Salute molto spesso ha il timore che segnalando gli eventi avversi possa intervenire. Allora, c'è una questione che ha degli aspetti perversi collegati al Clinical Risk Management. Il fatto che è nata per rassicurare il professionista obiettivo della tavola rotonda porti, almeno per quanto riguarda i medici, alla medicina difensiva. Io non segnalo gli eventi avversi, io non partecipo alle attività di audit perché ho paura che mi vengano addosso come un boomerang. In realtà il professionista dovrebbe avere chiaro questo schema ed è questo con cui voglio concludere. Cioè, l'attività di clinical risk management deve essere un fattore che contribuisce ad implementare il mio senso di responsabilità. Implementa la mia responsabilità, grazie al mio senso di responsabilità partecipo in modo attivo all'attività di clinical risk management, è il risultato unico e necessario, se le cose funzionano in questo modo, miglioramento della qualità delle cure e possibilità di lavorare in fase di progettazione sulla attività e non lasciarsi andare a quella dimensione di paura che alle volte certi medici legali, ma sono quelli che guardano indietro con la faccia becera di Giano che guarda a una dimensione passato, quello che alle volte alcuni medici legali inducono nei colleghi. Voglio aggiungere, la medicina legale oggi dà un forte contributo in senso positivo piuttosto che repressivo. Grazie.